Io mi occupo principalmente di ristrutturazioni, lavoro in valle, quindi di ristrutturazioni, di organizzazione di spazi interni. Collaboro saltuariamente con uno studio di Milano che invece fa tutt'altro, si occupa di grandi complessi, soprattutto in Arabia Saudita e negli Emirati Arabi, quindi tutt'altro. Con loro collaboro quindi a progetti più importanti. Altra domanda?
Beh, fai anche altro, però dici anche la
Ah, vuoi
Firenze,
tutto?
sì.
Vabbè, ma quello esula dalla mia
No, però, voglio dire.
formazione come progettista. Nel 98 ho concepito l'idea di ristrutturare un edificio di famiglia e destinarlo a rifugio alpino. Teoricamente mi dovevo occupare del concept e del design, e invece ci sono rimasta chiuso dentro, quindi adesso faccio anche il gestore di
Rifugio.
rifugio Scialigna, qua sopra.
Sì.
E
Sì.
questo è. No, poi faccio tante altre cose, proprio perché davvero penso che non ci si debba spaventare e poi incanalare una formazione diretta, almeno la mia professione lo permette. Sono figlia dello slogan concepito prima che io nascessi negli anni 50-60, dal cucchiaio alla città, che adesso si è ulteriormente esteso, quindi noi possiamo progettare qualsiasi cosa, si parla di architetti di siti web al momento, quindi abbiamo questa possibilità di confrontarci con tantissime diverse opzioni e problematiche. Quindi il fossilizzarsi o spaventarsi perché si fa una scelta, secondo me è sbagliato. Secondo me l'idea di pensare di formarsi e poi di deviare un attimo, se è il caso, la formazione. E adesso avete appunto molte possibilità in più per farlo.
Dunque, l'altra domanda è quali esperienze ti hanno portato, sono state per te particolarmente significative, ti hanno portato a dove sei
Tutte,
adesso? Tutte.
tutte, tutte. Vabbè, un'esperienza sicuramente molto significativa. Io ho avuto la fortuna di essere stata mandata in Inghilterra a testare a Londra una facoltà per poi diventare parte del programma Erasmus del Politecnico di Milano. Quella secondo me è stata la mia vera, non vera, la mia vera finale formazione, quella più reale, ed è stata una bellissima esperienza che doveva durare 3 mesi, che sono diventati 6 mesi, che sono diventati 3 anni, che sono diventati 5 anni. Quindi assolutamente una formazione incredibile, però tolto questo, il piccolo progetto che faccio ogni giorno, io lo vivo un po' alla vecchia maniera, da mastro proprio, quindi io vivo il progetto e vivo il cantiere, quindi ogni volta è una sfida perché arrivo a disegnare i dettagli, a occuparmi dei dettagli, a confrontarmi con le maestranze sui dettagli, quindi qualsiasi esperienza assolutamente formativa, almeno nel modo in cui le vivo io.
E quali competenze sono fondamentali
L'ho
per
detto
svolgere il
prima,
tuo
dal cucchiaio
lavoro?
alla città, che adesso si è
Quindi.
esteso ulteriormente. Secondo me l'architettura, vabbè, poi ci può essere la competenza diretta, architettura come edilizia, come ingegneria, quindi una competenza tecnica vissuta come la vivo io è assolutamente estesa e ogni volta è una sfida, quindi in questo senso. Quindi va oltre alla competenza che posso definire, cioè le competenze sono tante. Ed è giusto, secondo me, avere davvero il grandangolo mentale in questo campo, se si
Ma
vuole
tutte,
vivere.
cioè, maturate cammin facendo, quindi
Cammin
ancora in
facendo,
forsti, repiti
assolutamente.
ancora in
Allora, io
formazione.
sono assolutamente una sostenitrice non della formazione continua, della formazione permanente. Cioè, assolutamente, secondo me, beh, voi tanto più. Cioè, io sono nata, mi sembra incredibile oggi come oggi, che io ho il cellulare solo da 10 anni e che uso internet dal 91, quando non esistevano ancora i browser. Oggi non potrei vivere senza. Voi state vivendo un cambio continuo di tecnologia, quindi tecnologia, adesso sto parlando di quella informatica, però parliamo che è assolutamente consona al nostro lavoro, però anche tecnica. Quindi tecnologia dei materiali, voi vivete un cambio continuo, quindi assolutamente la formazione non può essere fermata, deve essere continua, l'informazione e la formazione, sempre continua. Ma per interesse vostro, cioè se si è assolutamente interessati al proprio lavoro, è assolutamente necessario, non si può eludere.
Ecco, quando si sta lavorando, quali sono i luoghi in cui si cerca nuova formazione?
Io ovunque, poi appunto hanno a disposizione internet che è un luogo che sta ovunque, è assolutamente accessibile a tutti e assolutamente se si sa utilizzare pieno di informazioni. Io l'ho fatto in maniera più canonica, nel senso che rientrata da Londra ho fatto diversi percorsi formativi sempre al Politecnico di Milano, quindi ho fatto quelli che chiamavano i tempi master o quant'altro, corsi di perfezionamento, di formazione, quindi ho utilizzato i luoghi canonici e credo moltissimo nell'università e nelle formazioni che le opportunità di formazione che offre l'università in genere in Italia.
Però non so, magari i ragazzi possono avere l'impressione di avere di fronte un tempo infinito per la formazione, è così? Cioè di
ma
vedere
deve
sempre più
così.
Lontano però il momento
no.
di inserimento nel mondo del lavoro.
No, io non intendevo questo, io la formazione l'ho
fatta
poi lavorando, ecco. Assolutamente no. Cioè sicuramente l'esperienza va con la formazione, siamo arrivati in un punto in cui la formazione viene laureata, l'esperienza viene laureata, no? Si accetta di dare dei titoli a chi non ha perseguito i corsi scolastici, virgolette, normali, e che comunque con la propria esperienza però ha certificato un grado di conoscenza di un certo tipo. Quindi assolutamente l'esperienza fondamentale, e, anzi è quella principe secondo me. Però tanto più noi che partiamo da una regione come la Valle d'Aosta che non sempre ci dà occasione di molto confronto, il confrontarci in realtà più grandi, perché non so come sia adesso, ai miei tempi iscritti al Politecnico di Milano eravamo in 25.000, sto parlando di più di 20 anni fa. È sicuramente un confrontarsi con altri, con altre realtà, con altre idee di formazione e reputo sia fondamentale, è una forma di crescita che non si può eludere e se posso suggerirvelo sicuramente un'esperienza all'estero è assolutamente fondamentale per tanti motivi. La maturità personale è il primo, ma assolutamente anche quella professionale. Abbiamo dei confronti con realtà assolutamente diverse, le nostre università sono completamente diverse da quelle europee, abbiamo degli altri standard, quindi confrontarsi con realtà diverse secondo me è assolutamente fondamentale ed è quello su cui lavorerei sin da subito. Io non propongo niente, non mi arrogo questa cosa. Consiglio sicuramente in qualche maniera un'esperienza all'estero. Poi adesso dipende. L'Erasmus sicuramente è della via forse più facile. Si potesse frequentare un'università all'estero che abbia comunque un rapporto, perché poi si torna sempre, dipende quello che poi uno ipotizza di fare in futuro. Se poi si ipotizza di tornare in Italia, sicuramente anche un rapporto con le università italiane o col mondo del lavoro italiano ci vuole, però sicuramente un'esperienza all'estero la consiglio caldamente.
Solo per rispondere anche alla tua domanda, io volutamente non ho fatto Erasmus perché ho voluto terminare l'università qua, però dopo la laurea sono stato all'estero e sono stato ben contento di andarci. Cioè, secondo me la formazione va bene farla, a mio parere, in Italia perché sei meno dispersivo. Però poi le conoscenze che hai acquisito qua, e fino a qualche anno fa l'università italiana ti formava molto bene, tutto questo tuo bagaglio culturale all'estero poi, come a livello lavorativo, riuscivi a spenderlo molto bene. Però d'altro canto acquisivi anche molta esperienza che altrimenti non avresti avuto qui, sia a livello umano, come diceva lei, sia a livello professionale. Quindi io sono stato contento di andare all'estero, ma sono stato ancora più contento di esserci andato dopo la laurea. Anche perché comunque sei visto come un laureato e non come uno studente. Quindi secondo me è importante quello.
Abbiamo esperienze diverse,
sì,
non quello. Condivido.
Ah, okay.
Ci sono andata tra esami della laurea con una tesi pronta a Milano, a cui ho rinunciato. Ci ho messo 5 anni in più a laurearmi perché mi sono laureata a Londra e poi sono tornata in Italia, non si capiva ancora ai tempi se la mia laurea inglese valesse anche in Italia, mi sono rilaureata in Italia,
okay.
Onestamente l'avessi fatto prima la mia formazione professionale sarebbe stata
okay.
migliore, quindi secondo me dipende dalle esperienze
dai
personali e dai campi,
sì, quello
assolutamente sì.
Sì.
Posso dire una cosa? Io rispondo invece in quanto consulente di un centro di orientamento, sito all'interno dell'Agenzia del Lavoro. Al di là dell'Erasmus o al di là di un'esperienza che può essere per esempio fatta al termine di un percorso di studio, esistono anche proprio dei corsi di laurea che vengono chiamati binari, nel senso che sono strutturati in modo da poter conseguire la laurea in Italia e anche all'estero. Quindi tutto il percorso formativo viene fatto in parte in Italia e in parte all'estero. E questa può essere un'altra soluzione dove posso inserire l'elemento dell'estero, che sicuramente è un elemento che mi arricchisce come persona e come poi professionalità anche futura.
Allora, io avevo scelto ai tempi il Politecnico di Milano perché permetteva l'indirizzo di arredamento e design. Mi sono laureata in progettazione, giusto per non seguire mai quello che decido a priori. Quindi, però lì era così, adesso al Politecnico c'è proprio la facoltà di design, che è una delle più importanti non solo in Italia, anche in Europa, che però è diverso dall'architettura, mentre prima erano omologate. Nel design c'è anche la facoltà di moda, che prima non esisteva a livello di facoltà. Questa è una cosa che manca in Italia, ad esempio le facoltà artigianali nel resto in Italia, scusate, nel resto dell'Europa esiste la facoltà di falegnameria, voglio dire, da noi non esiste. Quindi insomma, con l'architettura secondo me, se non è cambiata la cosa, c'è ancora questa apertura per poter poi specializzarsi.
Esatto, poi da fare che al massimo cose. Così raccolgo poi un pochettino sì, le sollecitazioni dell'una all'altra, però ha ragione.
Non sono informata esatto. Sull'evoluzione. I miei nipoti hanno provato a spiegarmi il nuovo ordinamento.
È complesso, ma ce la facciamo.
Troppo difficile per me.
Sì, no, quello che volevo chiedere io è che io sono ad esempio d'accordo sul fatto che hanno tante opzioni, penso, ma dovreste magari più che altro dirlo voi, ho avuto l'impressione che questo però crei anche confusione, nel senso che cioè il fatto di governare tante possibilità di scelta in realtà è più difficile, no? Cioè da un lato dà libertà, dall'altro lato dà un senso di smarrimento, almeno io lo percepisco in diciamo persone più giovani.
No. Ad esempio nel nostro caso, sai, era più difficile dover scegliere a 18 anni, a 19, l'indirizzo di vita, perché quello ti veniva chiesto. Ti veniva già chiesto a 14 con le scuole superiori e già ti spaventava. Poi a 18 ti viene richiesto e secondo me non è ancora la maturità. Davvero, soprattutto in un secolo che prevede cambiamenti continui, non puoi pensare a 18 anni di sapere cosa vuoi fare a 40. Almeno io rimango di questa opinione. Personale, poi.
No, voglio dire condivido. Però
sicuramente genera più confusione, però questa confusione può essere mediata dal fatto che man mano che maturano, che fanno delle esperienze anche di formazione scolastica, possono poi indirizzarsi diversamente. Secondo me, io la vedo come rassicurazione. A me aveva spaventato di più ai tempi dover scegliere, in tempi in cui c'erano delle facoltà molto rigide. Io ero un'appassionata di moda. Poi ha mediato mia sorella laureandosi come fashion designer, però ai tempi non c'era una scuola di moda, virgolette, seria. Quindi sono andata su architettura che mi dava una garanzia di creatività e di questo grand'angolo. Però adesso secondo me loro possono iniziare a intraprendere una carriera e avere tutto il tempo di valutarla. Certo. Quindi questa confusione man mano viene risolta.
Cose, cioè che cosa serve oltre alle competenze per fare il lavoro che fai o per costruire diciamo il curriculum che tu ti sei costruita?
Quali,
ecco.
Una, curiosità. Ma credo in tutti i lavori, anche se parliamo di... mi guardava male. E in tutti i lavori secondo me serve la curiosità, nel senso che tutti i lavori sono sviluppabili, tutte le professioni hanno bisogno di un input di curiosità, tanto più un lavoro che dovrebbe essere comunque creativo.
Passione.
Ma la passione in tutti i lavori?
Sì.
Assolutamente sì. Cioè sono convinta che in qualsiasi lavoro, beh, fortunato chi può farlo per passione, quindi assolutamente se si può fare per passione è la cosa fondamentale. In architettura aggiungerei la curiosità.
E quindi ed è una professione che ti sentiresti di consigliare?
Beh, io l'adoro, quindi come faccio a non consigliarla?
Beh, dal punto di vista realistico quante difficoltà ci sono però, secondo te, per attualmente?
Vedi, attualmente non so dirlo. Io sono entrata sul mercato del lavoro 15 anni fa, minimo. prima. Per me è stato facile, ma per varie concause fortunate, coincidenze fortunate. L'impressione è che c'è posto di lavoro, secondo me, al momento. Secondo me, vabbè, ma non solo in Val d'Aosta, siamo in una situazione in cui l'Europa si sta espandendo, si parla di rinnovo, ristrutturazioni e costruzioni ovunque. Quindi lavoro nel settore, secondo me, c'è. Però davvero non mi sono confrontata con questa problematica, non ho cercato lavoro recentemente.
Mi sembra che sia una dote di conforto, di cioè già lui.
Sì, no, vabbè, non. No, secondo me, da quello che so, gli studi, io collaboro appunto con uno studio a Milano, quello che sento, non solo da questo studio, da altri studi con cui abbiamo rapporti, che insomma, la ricerca di giovani di talento c'è sempre.
Allora, adesso sto facendo ricerca all'Osservatorio Astronomico di San Bartolomé. La mia esperienza lavorativa è tutta nell'ambito della ricerca scientifica accademica. Come sono formato? Ho fatto il liceo scientifico qui, mi sono diplomato qui 10 anni fa, ho fatto fisica a Torino, alle medie già sapevo che volevo fare fisica, perché
volevo fare la scrittrice alle
sì.
Medie.
Perché era, comunque ero appassionato. Leggevo già libri divulgativi, ovviamente non specifici, però mi è sempre interessato la fisica in tutti i suoi aspetti. Ero un po' indeciso l'ultimo anno di liceo, effettivamente, se fare fisica oppure ingegneria, perché mi avrebbe sicuramente aperto degli sbocchi lavorativi maggiori, sicuramente a più ampio raggio. Poi però ho pensato di scegliere un po' che col cuore quello che effettivamente mi piaceva, mi appassionava di più. E così ho fatto fisica appunto a Torino. Anche lì c'è stato questa scelta, questo bivio che ho trovato alla fine del liceo, l'ho ritrovato anche alla fine del mio percorso universitario, perché avevo scelto di un indirizzo di fisica sanitaria, perché era più applicativo e perché comunque era un ambito in cui c'era molta richiesta. Poi però ho avuto, proprio dal giorno alla notte, ci si è aperta la possibilità di fare un dottorato di ricerca, possibilità che io avevo accantonato prima, perché scoprirete poi che è difficile entrare nel mondo della ricerca, è difficile continuare soprattutto a restare nel mondo della ricerca, e quindi avevo già messo una pietra sopra e ho detto
in Italia.
Però anche all'estero non sono tutte rose e fiori.
Però più semplice.
Sì, sì, diciamo che sono più fondi, poi ne parliamo. E quindi ho detto, vabbè, è inutile che stia a sprecare tempo e scelgo qualcos'altro che mi permette magari di fare un po' di ricerca, però comunque di avere un posto di lavoro un po' più sicuro. Poi però, appunto, si è presentata la possibilità di fare il dottorato, ci ho pensato un paio di mesi, l'ho colta al volo. Questo 3 mesi prima di laurearmi, quindi ho scelto comunque di fare il dottorato. È stata un'esperienza molto bella, anche perché mi ha portato all'estero. Ho fatto 6 mesi negli Stati Uniti, 2 mesi in Francia, 1 mese in Germania, durante il dottorato. Quindi nei centri di ricerca accademici all'estero, quando fai il dottorato, sei sempre visto come uno studente, però non sei uno studente universitario, quindi sei già trattato come un semilavoratore, per così dire. Poi sicuramente apprendi, però sei nella condizione in cui puoi anche dare parte della tua esperienza, della tua formazione che hai avuto all'università, durante la tesi di laurea, e quindi è stato uno scambio sicuramente nel dare e nel ricevere durante questo periodo all'estero. Poi dopo il dottorato sono rimasto ancora a lavorare per 1 anno e mezzo a Torino, sempre in ambito di ricerca, motivi familiari sono ritornato qua e grazie anche alle borse gestite dall'Agenzia del Lavoro sono riuscito ad avere la possibilità di avere un contratto di ricerca che mi permettesse di lavorare all'osservatorio. Ho deciso poi che continuerò a scommetterci ancora per 3-4 anni, perché vi assicuro che anche vedendo l'esperienza dei colleghi più anziani di me, riuscire ad avere una stabilità nel mondo della ricerca è difficile, soprattutto magari quando hai alle spalle una famiglia, dei bambini. Finché sei solo puoi continuare a scommetterci quanto vuoi. Poi però, diciamo, cioè alla fine mese uno deve arrivare, cioè non può. E quindi appunto, col cuore in mano, ho deciso di provare a scommettere, a rimanere nell'ambito della ricerca ancora per 3-4 anni, poi trarrò le conclusioni e vedrò cosa potrà accadere. Il mio piano di studi, anche il mio piano appunto più professionale, è stato tutto incentrato sulla ricerca scientifica di base. Mi sono trovato in situazione di cercare lavoro al di là della ricerca scientifica, quindi all'accademia, ai studi di ricerca, confrontarmi con l'industria. Ecco, vi dico che in Italia non interessa niente a nessuno se voi avete dottorato, se avete fatto ricerca. Negli Stati Uniti, se voi fate il dottorato, il PhD, poi fate 2 anni di postdoc, andate in un'industria che si occupa di progettazione e realizzazione, ovviamente, anche di materiale tecnologico innovativo, vi stendono un tappeto rosso e vi assumono immediatamente. In Italia no, anzi, ti possono anche vedere un po' male perché hai perso tempo. Sei uno che non vuole tanto lavorare, l'hai fatto dottorato. Ti cercano quasi esclusivamente per le tue competenze informatiche. Se sei un laureato in fisica, ti cercano perché da una parte è una forma mentis, quindi un'apertura mentale, si suppone più elevata rispetto a chi fa solamente informatica all'università. Però essenzialmente ti cercano perché tu sai usare il computer, hai fatto programmazione e quant'altro. È abbastanza deprimente. Molto, direi, deprimente. Ma per quello che... Sì.
Questo dipende in parte anche da il tipo di formazione universitaria che viene impartita in Italia, cioè la formazione in Italia è più teorica, meno applicativa e quindi ha più difficoltà a parlare con il mondo del lavoro, o non è quello il punto, è una miopia del mondo del lavoro che non sa assorbire le competenze dei laureati italiani?
Secondo me non sa assorbire perché non c'è voglia di fare ricerca nell'industria. Quindi
stanziati fondi per la ricerca.
No, ma proprio all'industria, cioè quello che uno avverte è che qui in Italia quello che interessa è guadagnare domani, non guadagnare tra 10 anni. Per guadagnare tra 10 anni uno deve investire delle risorse in modo da trovare qualcosa che sia innovativo tra 10 anni, però vada sul mercato tra 10 anni e sia appunto di grande appealing alle persone, alle altre industrie. Se io voglio guadagnare domani, faccio quello che c'è già e quindi se lo produrre senza pensare di fare qualcosa di innovativo. Ovviamente la ricerca per definizione non è detto e fatto. Cioè ci va impegno, ci va costanza, ci va formazione ogni giorno, quello sicuro, investimenti. Quindi penso sia un problema fondamentalmente dell'industria. L'università nel mio caso mi ha formato bene per quello che ho fatto, perché io sono contento del mio piano di studi. Tornassi indietro forse sceglierei ancora più di cuore l'ultimo anno, perché quando io ho fatto l'ultimo anno vecchio ordinamento, che era una fisica, aveva 4 anni, 3 anni comuni, e poi l'ultimo anno uno poteva scegliere su 4 esami su 8 indirizzi diversi. Lì appunto io avevo in mente di fare fisica sanitaria, quindi mi sono buttato su quel campo lì. Tornassi indietro sceglierei appunto di cuore, quindi farei scegliere altri esami, un altro percorso formativo per l'ultimo anno, che poi infatti mi sarebbe stato molto più utile poi per la carriera di dottorato. Però appunto, mi ha formato bene, sono stato contento io da quel punto di vista lì. Anche in tesi, è stata la tesi non di dottorato ma quella di laurea, anche io è stata una tesi di ricerca, quindi applicativa, ho avuto possibilità anche di andare a fare delle misure in Germania, analisi dati, quindi ho assunto anche competenze che poi in qualsiasi magari industria di alta tecnologia potrebbero essere benissimo spese.
Per quel che riguarda la ricerca in senso proprio, perché secondo te in Italia c'è questa difficoltà di inserimento continuativo? Perché mancano posti, faccio anche domande banali, sì, mi rendo conto, ma giusto per focalizzare un po' il problema, cioè mancano posti all'università, ci sono pochi istituti di ricerca, c'è un criterio di selezione... riguardo ai posti disponibili che non
allora,
è lineare.
Ci sono troppe persone anziane che non vogliono andarsene via e quindi non liberano posti per i giovani. No, questo bisogna dirlo. Allora, tutti si lamentano dell'età pensionabile dei 60-65 anni. Voi trovate l'università professori di 75 anni. Allora, all'estero funziona così. Quando un professore all'estero, mi sembra, adesso non voglio generalizzare, però mi sembra che sia in Francia o in Inghilterra, poi confutate. Però un professore che aveva 65 anni, che ha il suo ufficio da 20 metri quadrati con la scrivania bella, 65 anni, il giorno in cui arriva in pensione, se lui vuole continuare a lavorare, prende e se ne va a uno stanzino più piccolo, ricevendo solamente la pensione, non più il suo stipendio, e quell'ufficio del professore viene coperto da qualcun altro. Quindi abbiamo, cioè, la scala non è ferma, è in movimento. Però chi arriva all'età pensionabile, bon, hai dato i contributi, se vuoi continuare a fare ricerca, puoi benissimo restare all'università dando il tuo contributo, però fai spazio a chi c'è dopo di te. Adesso c'è un blocco generazionale incredibile in Italia. Per fare ricerca, uno deve essere continuamente aggiornato, deve fare quello che dice il mio tutore di dottorato, il doppio lavoro di analisi e di sintesi, ovvero studiare, accumulare informazioni e poi cercare di avere idee originali e arrivare a un dunque personale sull'attività di ricerca che fa. Ovviamente per fare ricerca, per essere continuamente informato, deve studiare su libri che magari sono già stati pubblicati, anche, cioè, le basi di fisica ci sono da 100 anni, uno deve studiare bene quelle per poi andare avanti. Però poi essere sempre aggiornato su quello che fanno nel resto del mondo sull'argomento che affrontate, quindi leggere le riviste specialistiche, che sono le riviste su cui vengono pubblicati gli articoli scientifici che uno che fa ricerca scrive. Quindi nel mio caso era fondamentale comunque, se l'istituto ovviamente paga l'abbonamento per avere quelle riviste, uno poi dalla rete interna riesce ad accedere a tutti i numeri di quella rivista e quindi vedere cosa fanno, andare poi alle varie referenze e cercare altri libri piuttosto che altri articoli, e così uno continua a mantenersi aggiornato. Poi è fondamentale nel mio campo partecipare ai congressi, che non sono appunto, non è tanto l'idea di fare dei master, dei corsi specifici, magari uno, cioè si suppone che quando uno fa ad esempio dottorato di ricerca abbia acquisito le capacità di prendere un libro di un argomento che non ha mai affrontato prima e se lo studia da solo. Poi magari ha più difficoltà perché deve cercare, però chiedendo magari oppure andando a studiare su altri libri riesce a cavarsi gli impicci e saper studiare da solo quell'argomento lì che prima non aveva fatto. Quindi non vedo tanto su seguire i master piuttosto che... Molto più interessante e importante appunto è contattare magari dei guru di quell'argomento lì, oppure magari parlare con altri professori o ricercatori che sono da altre parti del mondo. Sì, volevo solamente sottolineare una cosa. La precarietà nel mondo della ricerca è un dramma. Non perché uno spera di avere finalmente il contratto a tempo determinato, dice, ah, adesso sono a posto fino alla pensione, posso sedermi, e va bene così. Tutt'altro. Pensate voi di affrontare un argomento che vi appassiona e sapere che da lì a 3 anni magari non lo portate più avanti. Io mi scoraggio. Perché dico, ma chi me lo fa fare? Cioè, mi impegno tanto... Poi magari per una struttura, questo istituto che tanto tra 3 anni manda via. Se invece voi avete la sicurezza di avere quello stipendio, di poter lavorare su quello che vi piace, se siete onesti ovviamente andate avanti, se siete disonesti dite vabbè, sto tranquillo, faccio il minimo indispensabile, tanto nessuno mi manda via, e questo è un problema per l'Italia, chiusa parentesi. Se invece siete onesti dite vabbè, finalmente ho la sicurezza economica, non devo più preoccuparmi di cercare fondi, anche perché tutto il tempo che voi spendete per cercare fondi è tempo sottratto comunque alla vostra attività di ricerca. Se voi appunto avete una sicurezza economica, potete investire tutto il vostro energia e tutto il vostro tempo nel fare la vostra attività di ricerca e magari a percorrere strade non così scontate che vi portano ad avere dei risultati eccezionali. Vedevo un mio collega a Torino, lui è assunto a tempo ricercatore, assunto a tempo indeterminato. Per un anno penso abbia pubblicato un articolo solo, perché era concentrato solo su un argomento di ricerca. Però quell'argomento lì, cioè, non dava risultati immediati. Ne ha dati dopo un anno e è riuscito a pubblicare su Nature, che è una delle, insieme a Science, che è una delle riviste più importanti. Ma questo l'ha potuto fare perché lui aveva il posto a tempo determinato, non aveva un contratto a progetto oppure di collaborazione in cui doveva fare quel lavoro lì e produrre risultati entro tot. Questo secondo me è importante perché ti permette una tranquillità, una serenità che ti permette comunque di svolgere appieno il tuo lavoro. Ovvio, tornando, se sei onesto e se non sei lì a...
però mi rendo conto che nel momento in cui ci si sta diplomando, fondamentalmente la prima scelta è quale percorso universitario devo intraprendere e soprattutto capire come si articola l'università. Perché correttamente, come vi presentavano prima la signora Arie e il signor Bonin, quando loro si sono iscritti esisteva un unico percorso di laurea fondamentalmente, che poteva essere il corso di laurea in architettura piuttosto che il corso di laurea in fisica, che aveva la stessa denominazione in tutta Italia. Poi i piani di studio potevano essere simili o comunque essere differenti per alcuni aspetti, quali gli esami, ma la persona non aveva difficoltà ad approcciarsi al corso di laurea. Tant'è che io per prima mi ricordo che quando mi è stata consegnata la guida all'orientamento, alla scelta dell'università, io ho potuto seguire il mio piano di studio sulla guida, nel senso che io ho scelto il mio percorso di studio per capire l'articolazione nei 4 anni, perché era un corso di studio 4 anni. Ad oggi questo non è più possibile farlo. In che senso? Nel senso che la persona, quando si approccia appunto alla scelta universitaria, deve ragionare per classi di laurea. Io non so per esempio se questo termine voi l'avete sentito o meno, che è il criterio fondamentale e principale da utilizzare nel momento in cui io mi sto orientando. In che senso? Andare sui siti è importante, però come ogni strumento informatico devo avere anche i criteri per leggere le informazioni che ricevo. Le classi di laurea risultano essere un raggruppamento di più corsi di studio che da ateneo ad ateneo possono cambiare di denominazione, ma hanno in comune obiettivi formativi, si dice qualificanti, e sbocchi professionali. Per farvi un esempio, perché poi se non c'è l'esempio mi rendo conto che è complesso, la signora prima diceva hanno provato a spiegarmi la nuova riforma, ma l'ho trovata dura, non è casuale. All'interno della classe di laurea in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile, quindi non vado a cercare il corso di laurea in architettura, ma ragiono per classe, che è la classe numero 4, voi potete trovare, vi faccio un esempio, se andate a Genova, un corso di laurea di primo livello in restauro architettonico, piuttosto che in tecniche per l'architettura del paesaggio. Se voi andate a Milano trovate architettura ambientale, architettura delle costruzioni, architettura e produzione edilizia o scienze dell'architettura. Se andate a Torino trovate architettura per il progetto, scienze dell'architettura o storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali. Quindi capite che se voi ricercate correttamente corso di laurea in architettura o trovate quell'ateneo che ha denominato il suo corso di laurea architettura, o altrimenti rischiate giustamente di perdervi tanti altri percorsi di laurea che rientrano però nella stessa classe. Quindi questo discorso per quale motivo? Perché nel momento in cui appunto voi sceglierete la destinazione, che può essere appunto Milano piuttosto che Torino, andate a cercare attraverso la classe e all'interno della classe quali corsi di laurea. L'articolazione, perché poi così mi collego anche a quello che diceva la signora, l'articolazione del 3 più 2 mi permette di conseguire una laurea che viene chiamata di primo livello dopo 3 anni. È una laurea specialistica dopo 2 anni. Ecco perché si chiama 3 più 2. Attenzione, architettura, per esempio, è uno di quei corsi di laurea che voi potete trovare, se parlo troppo difficile ditemelo, articolati in 3 più 2 o a ciclo unico. Ciclo unico vuol dire 5. Esatto, così come per esempio ci sono anche altri corsi di laurea, per esempio Genova ha 3 corsi di laurea di primo livello e 2 corsi di laurea a ciclo unico. Ok, quindi voi vi trovate anche nella scelta di dover decidere cosa faccio, intraprendo un percorso di 3 anni che mi rilascia già un titolo spendibile nel mercato del lavoro e poi conseguo con gli ultimi 2 anni, o intraprendo un percorso di laurea a 5 anni. Questi profili poi vengono anche normati, ovviamente, cioè c'è una normativa che va a indicare in linee generali che cosa può fare quello che viene chiamato l'architetto junior piuttosto che l'architetto senior. Il discorso che diceva appunto della signora, e che poi ha ragione anche lei, che può creare maggior confusione, ma nello stesso tempo è anche una possibilità che vi viene data, è il fatto che voi al termine dei 3 anni, conseguito comunque un titolo che è spendibile sul mercato del lavoro, potete scegliere di intraprendere dei percorsi affini, per esempio, alla formazione iniziale. Quindi io passo, per esempio, da un corso di laurea triennale in architettura piuttosto una delle costruzioni del progetto, una delle tante denominazioni, ha un corso di laurea più collegato per esempio al discorso del design, che, fare attenzione soprattutto tu che dicevi potrebbe interessarmi anche a quello, che appartiene però ad un'altra classe di laurea. Quindi vuol dire obiettivi formativi diversi e sbocchi professionali diversi. Tant'è che se tu vuoi accedere ad una laurea specialistica, per esempio in design, dovrai verificare presso la tua università, perché gli atenei sono autonomi, quindi regolamentano in maniera autonoma, se puoi accedere e se ci accedi con quali debiti formativi. Sono tanti concetti messi insieme che creano sicuramente confusione, ma secondo me rappresentano i criteri principali, cioè le nozioni fondamentali che uno studente di quinta deve avere per capire poi giustamente come muoversi. Perché forse una volta eri più vincolato e bloccato, ma era più semplice. Adesso invece hai molte più possibilità di scegliere veramente il percorso che si avvicina ai tuoi interessi, alle tue indole, alle tue passioni, perché trovi a Bologna, faccio un esempio, in fisica il corso di laurea in astronomia. Come agenzia del lavoro può essere utile per esempio rivolgersi non soltanto in una fase di scelta come può essere correttamente e giustamente quella di adesso, però è possibile che poi ci siano anche degli strumenti che vi possano per esempio sostenere dal punto di vista finanziario per quanto riguardano corsi per esempio di formazione permanente. Adesso per esempio prima Roberto, sì. Giusto. Roberto parlava della possibilità, che ha avuto la possibilità appunto di essere sostenuto nell'attività di ricerca grazie a delle borse. In effetti è vero, perché c'è questo bando specifico che promuove proprio la ricerca, quindi ti dà la possibilità di portare avanti i lavori di ricerca per 6-12 mesi, ma anche ulteriori 6 mesi rispetto ai 12. Dipende se la tua è una tesi di ricerca piuttosto che un'attività, però siete un po' giustamente lontani ancora da quella fase. A fianco per esempio al discorso borse di ricerca c'è anche tutta la parte dei buoni formativi che spesso non si conosce. Esistono, questo lo dico perché giustamente può darsi che non servano in questo momento a voi, ma possono servire ad amici, parenti, familiari che avete o chissà in un futuro a voi. Ci sono sì buoni formativi per l'alta formazione che vi coprono l'accesso per la quota di iscrizione per l'accesso ai master. Così,
scusami se ti interrompo, anche se è un master di primo livello.
Sì, sì, master di primo livello piuttosto che secondo livello.
Non pensare di fare 3 anni e poi un master di primo livello.
Esatto, è vero che ovviamente è una delibera che adesso ha una scadenza, quindi giustamente poi voi dovrete venire rivolgervi al servizio per sapere se esistono ancora, come eventualmente sono stati modificati, ma quello è l'ultimo dei problemi. E altrimenti avete anche però i buoni formativi per la formazione permanente, invece fino a 6.000 euro, che riguardano tutti quei corsi che vanno in ottica di implementazione di competenze. E ci sta per esempio anche il tirocinio e lo stage. Ci sono state persone, per esempio, che hanno presentato una domanda di buono formativo per fare uno stage all'estero con finalità diverse, che può essere l'implementazione della conoscenza della lingua inglese, piuttosto che un'esperienza all'interno di una realtà aziendale particolare, che diventava di interesse per la propria formazione. Quindi di strumenti, secondo me, voi ne avete veramente tanti. Bisogna prima di tutto conoscerli e poi, ovviamente, saperli utilizzare in funzione dei propri obiettivi professionali.